E siamo qui con Mara, ciao, bentrovata.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Ciao, e allora insomma raccontiamo oggi di questo secondo album dopo l'esordio Duce del 2012 e ti chiedo come prima cosa, cosa hai lasciato indietro e cosa hai tenuto rispetto al tuo modo di approcciarti alla musica per questo disco nuovo?
Allora, dunque, primo io era la mia prima esperienza, quindi insomma diciamo che è stata una cosa che ho fatto veramente solo per me, poi è diventato un disco che ho suonato in giro, però all'inizio l'obiettivo era quello di farlo per metterlo in un posto, tutti questi brani che avevo fatto, che venivano da un'esperienza che mi era successa in famiglia, insomma una cosa molto intima, quindi quel disco era molto intimo e i brani erano anche più leggeri, nel senso che comunque c'era anche un modo di comporre, un modo di cantare in generale, molto più leggero e non superficiale, però più leggero proprio anche nella composizione, ripeto. Invece in questo disco qui sono andata molto più in profondità, sia con la voce che con appunto il modo di comporre, anche addirittura ho composto degli strumentali che non l'avevo mai fatto prima, quindi diciamo che ho tenuto, cioè sono sempre io, però mi sono fortificata, ecco, potrei dire così.
Ecco, ma da dove inizia la composizione di Ottobre 66? Qual è stata la prima canzone completata?
E se poi
ti ha spianato la strada per le altre?
Sì, la prima è stata Fire, l'ultimo del disco in realtà. L'ho messa per ultima, ma sarebbe la prima. E che l'ho composta dopo un annetto che suonavo in giro il primo disco con i miei musicisti, che sono Enrico, Mauro Bocchini, Diego Pasini, Matteo Pozzi, e appunto mentre facevamo le prove abbiamo anche messo appunto questo nuovo brano, io ci ho fatto sentire un po' il giro e poi dopo via via l'abbiamo messo assieme, quindi diciamo che quello lì è stato proprio un po' il punto al disco precedente. Ed è stato molto, molto bello perché il primo disco l'ho scritto tutto da sola e poi ha arrangiato Francesco Giampaoli, non c'era nessun'altra contaminazione di nessun'altra persona, invece in questo caso da subito è stato molto vissuto anche da altri, ecco, il modo di comporre.
Ecco, quali influenze musicali ti hanno portato verso questi chiari rimandi agli anni 60?
Ma allora, dunque, diciamo che io non ho fatto non so come dire, sì, ho guardato un po' della musica degli anni 60, però sono andata anche molto molto indietro, quindi io, Ottobre 66 è il titolo del disco, ma non è perché appunto io mi sono innamorata della musica degli anni 60 e sicuramente ho ascoltato qualcosa di quel periodo, però sono andata anche molto indietro, ti dico anche musica classica del fine 800 oppure Duke Ellington, quindi comunque stiamo parlando degli anni 20-30, poi ho ascoltato, diciamo, per fare questo disco sono davvero dovuta andare molto indietro perché l'idea dei suoni che avevamo con Francesco e l'idea dell'approccio proprio che volevamo dare era di un tipo che andasse molto indietro come radici musicali, quindi in realtà anche appunto, ripeto, prima degli anni 60, e quindi anche Sam Cooke, che è appunto sono questi cantanti degli anni 40-50, e diciamo così,
che ci sono entrati nelle orecchie e poi sono finite sul pentagramma, diciamo.
Sì, sul pentagramma e sulla voce, soprattutto.
Certo. Ecco, ma ci sono poi anche degli strumenti, no? Che diciamo hanno particolarizzato la musica. Quali strumenti usati hanno fatto la differenza, secondo te, per insomma, ridefinire i tratti del tuo discorso musicale?
Ah beh, assolutamente. Allora, gli strumenti intendi la tipologia, perché c'è da dire due cose su quello che mi hai chiesto, si potrebbe rispondere in due modi. Il primo è che Francesco Giampaoli utilizza molto la strumentazione, diciamo, sotto gli anni 70, da sotto 1800 in giù, quindi diciamo ci sono tutti strumenti vintage. Lui ha uno studio bellissimo che proprio fa gola a tutti i musicisti quando ci vanno, perché ha molti strumenti vintage appunto, quindi il suono, come senti, è molto richiama appunto gli anni sotto, gli anni dagli 70 in giù, ripeto, andando anche molto indietro. Quindi ci sono dei micro Moog, ci sono appunto degli effetti che sono dei pedalini, degli effetti, ad esempio che in ottobre è stato usato un effetto per fare il basso che si chiama Ecosax, che sono tutti strumenti, ripeto, molto di un'altra epoca. E poi no, per quanto invece riguarda proprio gli strumenti che hanno fatto secondo me il bello di questo disco è proprio la ritmica, cioè la presenza costante del basso e della batteria molto legate assieme, la batteria di Enrico Mabocchini e il basso di appunto Francesco Giampaoli, che hanno dato molta aderenza al terreno di questo disco, l'hanno tirato più giù rispetto all'altro che è più etereo, no? Come suono, è più in alto, qui è proprio più viscerale, ecco, questo era l'obiettivo.
Ecco, bene. E poi insomma c'è San Francisco, entrando nel merito delle canzoni, che è la canzone più rotonda del disco, più pop, più evanescente, questo modo di cantare,
più fischiettabile,
appoggiato per raccontare questo desiderio da cogliere e realizzare. Come nasce, come è venuta fuori?
Allora, San Francisco è stata scritta, la musica di San Francisco è stata scritta da Francesco Giampaoli ed Enrico Mabocchini, da un'idea di Enrico, e poi dopo l'hanno sviluppata insieme, inserendo appunto anche Francesco delle sue cose. Io ho scritto il testo e basta, in quel disco lì, in quel pezzo lì, l'unico di cui ho scritto solo il testo, e quindi diciamo che bisognerebbe chiederlo a loro come è nata, diciamo che è un pezzo molto caleidoscopico, a me piace moltissimo quando ho sentito quello che avevano registrato e la musica, quindi dovevo ancora mettere il testo e tutto, veramente mi sono messa a ballarlo in casa per un'ora, è stato un pezzo veramente fantastico, e anche il mio modo di mettere la voce e il testo è stato un po' un giro in giostra, sulle montagne russe per me, perché io non avevo mai ascoltato quello è proprio molto 60, no? Come suono, quindi io non è che avessi mai ascoltato tanto blues, tante cose di quel tipo lì, quindi sono dovuta andare con la voce a cercare dei suoni che fossero vicini, che però fossero anche vicini a quello che sono io, che io ho ascoltato sempre la gran musica anni 90, a dirti la verità, quindi sì, è stato un bel viaggio.
E questo è il bello anche della musica, si attraversano i decenni.
Esatto.
San Francisco, poi anche un video, sì. Se vuoi raccontare appunto di questo video, chi l'ha curato?
Il video è stata un'esperienza fantastica, nel senso che la regia è di Pietro Bondi e la sceneggiatura è stata fatta da Caterina Arniani e l'idea appunto è sempre di Francesco, perché allora questo video è il remake di questo film che si chiama Non si uccidono così anche i cavalli, e di Sidney Pollack, che io non avevo mai visto, ma quando ho detto a Francesco voglio fare un video che abbia a che fare col ballo, perché io l'anno scorso c'è un corso di boogie, di lindy hop, che sono questi balli anni 50-20, no? Swing, e quindi mi era appassionata molto, volevo fare qualcosa di questo tipo. Francesco ha detto ma perché non facciamo un remake di questo film, e quindi insomma da lì è partita tutta l'avventura di riunire in 3 minuti e mezzo, insomma 3 minuti che poi diventano 5 perché c'è la chiusura nel video di questo film che dura 2 ore e 3 quarti, quindi insomma puoi capire la difficoltà nel rendere tutto ciò. Abbiamo reclutato 80 persone che sono venute a girare questo, come comparse questo video, era un 30 agosto del 2015, un caldo assurdo fuori, e abbiamo noleggiato un teatro anni 20, un teatro che è stato costruito negli anni 20, e insomma un'esperienza fantastica, un po' un allineamento di pianeti, come dico sempre io, perché girare tutto in un giorno non è stato semplice, però è stato tutto, andato tutto bene.
Ecco, poi ottobre 66, la title track, mi ha ricordato invece il modo di cantare di Cat Power, per come apri l'espressività musicale, poi la sfumi lievemente, aumentando l'attesa fino a prendere a piene mani la melodia. Come nasce, come è venuta fuori?
Allora, questo brano è stato scritto da me e da Francesco ed è esattamente diviso in due parti, nel senso che io gli ho portato la prima parte e gli ho detto: Francesco, aiutami perché non riesco ad andare avanti, cioè non riuscivo a fare la seconda parte, che poi è quella dove io comincio a cantare. E quindi Francesco ha fatto la seconda parte, abbiamo unito le due cose e questo è il risultato. E per quanto riguarda la parte che dici tu, appunto, della voce di Cat Power, devo dirti che quando ho sentito effettivamente quello che aveva fatto Francesco, mi è effettivamente venuto in mente un brano di Cat Power, che poi è una cover che fa, che adesso sai che non mi ricordo, non mi ricordo esattamente di chi, per andare a vedere, però insomma sì, mi era venuta in mente lei. Poi ho cercato di invece andare più, come ti dicevo prima, verso le atmosfere di Sam Cooke, che è questo cantante del periodo 50, quindi un po' quei club pieni di fumo dove si stava ad ascoltare musica e si suonava. Ho cercato di riprendere quell'atmosfera lì, anche se in realtà il brano è un brano molto, l'ho scritto parlando a una persona, quindi è un brano anche abbastanza intimo, però insomma sì, l'atmosfera erano quelle.
Ok, poi c'è Fire, che ho nominato prima, che invece cerca l'intrigo e nasce piano piano per esprimersi nell'atmosfera creata dai contorni e dalla voce che perde le forze e cede e sparisce. Questo sì. Mi fa piacere che sia poi stata la prima canzone composta, sì, del disco. Come è venuta fuori?
Allora, questo qui è un brano che io ho scritto a casa mia. Ero molto arrabbiata quando ho scritto questo brano, stavo cercando di esprimere la rabbia verso una situazione, se vogliamo, anche di ingiustizia che stavo provando nei confronti quindi di una persona che... Io ho un po' tutti i brani, sono un po' così, dico sempre qualcosa a qualcuno che non sono riuscita, a cui non sono riuscita a dire quello che vorrei, quindi sono brani molto liberatori. E quindi questo è quello, io ho scritto il giro di chitarra e poi dopo l'ho fatto sentire ai ragazzi, ai musicisti, e Diego ha subito aggiunto questo basso che si sente, no? Molto... si può dire molto ritmico, molto anche da tappeto, no? Crea questa atmosfera un po' da giungla, però anche questo suono un po' ipnotico. Sì. E poi dopo Matteo ha messo la sua parte di chitarra, tutti questi suoni che fa lui, che sono molto caratteristici del suo modo di suonare, effetti vari per creare l'atmosfera, e Mao, Enrico Mao Bocchini, ha messo la sua ritmica, quindi è stato tutto molto naturale e lineare, è nato così in sala prove dopo.
Ok, ecco, poi buona l'idea di aumentare l'enfasi del disco con il capolavoro di Domenico Modugno, Notte di Luna Calante. Come entra, sì, nel disco?
Ah, entra perché io ho comprato un CD dei migliori brani di Domenico Modugno una volta in autogrill. So che è brutto dirlo, però non è che l'avessi mai ascoltato molto prima. E quindi 2 anni fa ho comprato questo disco e una sera, tornando appunto dalla mia lezione di Mughi, l'ho messo su e ho ascoltato questo brano. Era mezzanotte e mezza, c'era la luna, e ti giuro, mi sono innamorata di questo brano qui, di tutto. È stato un momento, sai quei momenti proprio quando quella canzone lì descrive come ti senti, oppure anche quell'atmosfera, poi sai, di notte ascoltare la musica in macchina mi piace molto, non so, però è molto bello perché i suoni attorno si fermano, come quando nevica che tutto si ferma, e quindi io mi piace guidare e ascoltare, e lì ho deciso che avrei fatto questa cover nel disco, anche perché Modugno mi piace da sempre, sicuramente non avevo mai ascoltato chissà che cosa, ma anche solo quelle 2 o 3 cose, che 2 o 3 brani famosi li ho sempre apprezzati, insomma. E poi diciamo che è veramente il simbolo, uno dei simboli della melodia, del modo di cantare la melodia, di scrivere la melodia, che noi italiani abbiamo e che dovremmo tenerci molto stretti, perché siamo molto bravi, credo, in questa cosa qui. E quindi l'abbiamo omaggiato come abbiamo potuto fare al meglio, a piccoli passi in punta di piedi, ecco.
E com'è stato cantare in italiano per te?
È stato bello e un'esperienza diversa, perché appunto io mi piace cantare in inglese per l'apertura che la lingua inglese mi permette di dare alle vocali e appunto al suono, e poi scrivo in inglese perché mi viene così, non ti saprei dire perché, e ho provato a scrivere in italiano ma ancora devo trovare il modo di riuscire a esprimermi anche in italiano, ancora non riesco bene a centrare l'obiettivo che voglio, e quindi insomma è stato bello, anzi molto bello, molto bello. Anche se devo dirti, in realtà non è che mi sono sentita di aver cantato in un modo diverso, il mio modo di cantare è più o meno lo stesso, e non è stato molto, molto interessante. Speriamo di scrivere anche qualche pezzo in italiano in futuro, certo. Questo è un po' l'obiettivo.
Bene, poi c'è Show Me, che mi è piaciuto molto, che raccoglie le dinamiche di nuove sfumature di te. Insomma, questa Mara divertita,
sì, brava,
ironica,
sì.
che stringe i denti e va avanti. Come
esatto.
Nasce Show Me?
Ma questo è un brano che è stato lavorato molto, nel senso che sì, era partito. Questo l'ho scritto io, però poi dopo la parte d'arrangiamento, così come nel disco, è stata fatta da Francesco, che d'accordo con me, insomma, abbiamo voluto dargli un aspetto molto più, appunto, come hai detto, non ironico, però più frizzante, no? Per dare anche la possibilità al disco di avere un brano oltre a San Francisco un pochettino più tirato, non so come dire, quando si ascolta un pezzo del genere di sicuro il piedino lo muovi, ecco, diciamo così, e quindi abbiamo fatto proprio un brano che potesse eventualmente anche far pensare al ballo. Adesso non penso che il mio disco uno lo possa ballare in discoteca, però di sicuro quello lì è un brano che io per prima, per cantarlo, non sto scherzando, cioè mi sono messa a ballare sul posto un pochettino per prendere il ritmo, avevo bisogno che la voce andasse dietro alla ritmica, che era molto veloce, però non doveva stare stretta, quindi dovevo appoggiarmi sempre nel mio modo, quindi insomma è stato un po' un lavoro non subito immediato, però in realtà molto efficace, credo.
Sì. Ecco, allora, il disco dove e come è stato registrato?
È stato tutto registrato da Francesco Giampaoli nel suo studio al mare, perché lui ha uno studio che si chiama così perché è sul mare, lui abita in Vidante, che è vicino verso il mare, vicino a Ravenna, è stato registrato nel giro di 8 mesi circa. Abbiamo cominciato a dicembre del 2014 e abbiamo finito a ottobre del 2015. Quindi proprio ottobre è un mese che è la chiave di tutto.
Ecco, ci sono state le canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Allora, beh sì, Show Me sicuramente, come ti dicevo, per tutti questi motivi, e anche perché avevamo arrangiato all'inizio in un modo, poi dopo abbiamo ascoltata, non ci tornava, e quindi l'abbiamo riarrangiata di nuovo così, quindi questa è stata un po'... per il resto no, è stato registrato talmente in così tanto tempo che... ho avuto veramente modo di pensare bene a tutto, e anche Francesco, insomma, abbiamo avuto molto modo di confrontarci con calma su tutto quanto, anche perché io appunto sono musicoterapeuta, ho anche il mio lavoro, quindi ovviamente è per quello che ci abbiamo messo un po', che dovevo ricavarmi un po' lo spazio per fare queste registrazioni, e poi una volta che abbiamo registrato l'abbiamo mixato e masterizzato da Alduna Studio di Russi.
Ecco, ma chi è stato fondamentale per la buona riuscita del disco?
a tutti quelli che ne hanno preso parte, lo so che è molto diplomatico come risposta, però è così, nel senso che a fondamentale sono stati Francesco ed Enrico, nel senso che comunque veramente, come si diceva all'inizio, la presenza della batteria in tutti i brani è stata una novità, e ho sentito tanto la forza che questa loro unione come musicisti, non solo a suonare, ma appunto, come ti ho detto all'inizio, anche nella composizione, perché insomma sentire che io stavo facendo questo disco assieme a loro e che loro lo stavano facendo con me, quindi c'era proprio un connubio di energie, ecco, molto, molto forti, e quindi ho sentito il passo rispetto all'altro disco, c'era più vibrazione, ecco, in questo a livello di energie condivise, non so se mi sono spiegata. Sì, certo. E poi anche appunto Matteo e Diego, che hanno partecipato a questo brano, per me è stato molto importante, perché loro suonano con me e si sta creando in questi anni una bella energia. Quando si fanno le cose insieme si fanno bene e si sta bene, e ovviamente l'effetto si sente, ecco. Io credo molto in questo, che bisogna suonare con persone con cui ci si trova bene, perché la musica è qualcosa che vibra, e se le persone non riescono a vibrare insieme bene, ovviamente poi si sente una differenza.
Ecco, poi ci sono anche una serie di ospiti musicisti, semplicemente appunto ospiti, se vuoi ricordarli.
Sì, sono assolutamente, che li ringrazio tantissimo, perché anche loro hanno dato la loro specialità fantastica in alcuni brani, che sono Giacomo Toni, che è appunto un cantautore che bravissimo, fantastico. Poi c'è Enrico Farnedi, e Giacomo Toni ha suonato il pianoforte in tre brani. Enrico Farnedi ha suonato la tromba e il trombone in due brani. Poi c'è Tim Trevor Disco, che è ha suonato il clarinetto e il sassofono, e la Francesca Quadrelli, che è una violinista. E poi un altro personaggio, che è Michele Carnevali, che è un signore che ha collaborato, insomma, ogni tanto fa dei concerti con anche i Sacri Cuori, collabora anche con loro, e che mi studia, che è capitato per caso, insomma, ha messo il sax in Notte di Luna Calante, ha fatto il suo assolo, molto bello. Poi c'è Caterina Arniani, che ha fatto qualche coro. Una bella squadra.
Benissimo. E Brutture Moderne, come aveva fatto per Roduz, insomma, torna a pubblicare il tuo secondo disco. Cosa puoi dire di questa casa discografica?
Allora, Brutture Moderne mi fa effetto che ultimamente molti giornalisti calchino molto l'attenzione su questo nome un po' ironico, no? Infatti fa un po' specie, perché Brutture Moderne, no? Uno si aspetta che uno chiami un'etichetta così. Devo dire che è tutto il contrario, nel senso che è un'etichetta che lavora molto sulla qualità e sceglie prodotti in cui crede, sceglie personaggi in cui crede, dischi in cui crede molto, a livello di eleganza anche, mi viene da dire. Sono molto attenti a ciò che per loro significa qualità ed eleganza. Queste sono le due parole che sintetizzano, secondo me, il loro modo di lavorare. Mi trovo molto bene, insomma, non posso dire nient'altro che questo, proprio. Sono molto contenta di proseguire questa collaborazione con loro. Poi loro credono in me, insomma, c'è una bella veramente connubio.
Benissimo. Io sì, ti chiedo allora delle date. Hai delle date di presentazione per il disco?
Sì, adesso ne abbiamo fatta una a dicembre, che era l'anteprima, e che abbiamo suonato qui al Cisini di Adriano. E la prossima, per adesso in programma, più vicina, è il 4 marzo, che suoneremo qui al Circolo Aurora, e poi a Ravenna, e poi ci sarà l'11 marzo, che suoneremo al Primo Hangar di Pesaro, e poi le altre insomma si stanno definendo, poi io metto tutto nel sito che è www.maralu.net, così se qualcuno insomma vuole essere aggiornato e venirsi a sentire può guardare lì e niente.
Quando suoni dal vivo, com'è la formazione? In quanti siete?
Siamo in quattro, siamo noi quattro di Fire. Siamo io, Enrico Mavocchini, Diego Pasini e Matteo Pozzi, quindi batteria, chitarra e basso. Io suono la chitarra, la tastiera e la voce. E siamo noi quattro, poi a volte può succedere che magari se non c'è, ci sono varie necessità, come sai, no? Può succedere per vari motivi, magari si va anche in tre e magari ci arrangiamo i pezzi a seconda di chi non può venire o di in quanti possiamo andare quella volta lì.
Bene, bene, io allora ti ringrazio, Mara, è stato un piacere.
Anche per me, grazie.
Allora, insomma, verremo sicuramente a sentirti.
Benissimo, grazie, grazie.
Buon pomeriggio.
Francesca. Anche a te, ciao.
Buona
ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
The way you're looking is not like mine. Oh, you show me all that you do offer me. Sweet, sweet guys, your secret schemes, and they tell me. May your wishes and your plans. You think it's true.